Arriba con golpe de cabeza sin alcanzar Balbo, la busca otra vez Abel en el rebote. Balbo tocándola para Rondo, Rondo para Maradona, Maradona para Rondo, Rondo para Cani, Cani para Rondo, Rondo para Maradona, Maradona en la media luna, tiró, gol.
La media luna, pazzesca, la media luna, avete sentito? Rotondo, Maradona, Rotondo, Maradona, Rotondo, Maradona. Vabbè. USA 94, USA 94. La media luna è bellissima.
Sì,
la
sì.
Media luna è bellissima. Va bene, altro racconto oggi. Tanti che stiamo sentendo, incrociamo naturalmente i commenti alla Champions di ieri con invece la triste notizia che ci è arrivata ieri sera della morte del grande Diego Armando Maradona. Tantissimi messaggi che stiamo raccogliendo che
si dividono un po' tra Conte
sì, racconti tu. Allora andiamo a presentare,
diamo sì il benvenuto al direttore Mario Sconcerti.
Ciao Mario, ben trovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Mario, ieri eravamo qua in diretta, noi abbiamo chiuso la diretta, è arrivata pochi minuti dopo questa notizia. Vabbè, da lì veramente ho parlato con un po', diciamo, di amici che abbiamo condiviso la passione del calcio, con alcuni colleghi. Tutti quanti mi dicevano, Marco, essendo io del 72, Mario, mi dicevano, se n'è andato un pezzo della nostra adolescenza.
Beh, sì, se n'è andato certamente. Per me non era adolescenza.
Certo, era un po' più avanti.
Grandicello.
Sì.
Sì, io però vorrei dire una cosa.
Prego.
Io dico che è stato, io dico semplicemente, beato Maradona e beato Napoli che se l'è potuto godere.
Bene.
Io credo che abbia vissuto uno che si è scelto la propria vita, ha scelto il suo bene e ha scelto il suo male. Ha fatto quello che ha voluto, credo che ha avuto tanti figli, tante donne, tanti amici, ha fatto tante cose. Io credo che non sia né da giudicare,
no,
né da compatire. Ha avuto una grande vita, è stato uno dei pochissimi al mondo, qualunque cosa si faccia nel mondo, a riuscire a incidere, a toccare proprio il mondo con le dita. A un certo punto, come tutti, un po' prima degli altri, se n'è andato. Direi che sia questa la cosa che conta, che ha vissuto alla grande.
Sì, sì, senza poi voler scindere, Mario, no? la persona dal calciatore, era lui, era un unico, no? Che è inutile stare a distinguere la persona dal calciatore, lui era così.
Come si fa a distinguere la persona dal calciatore? Cioè, noi siamo una cosa sola. Poi mi dicono, ma leggo sempre, c'è sempre questa voglia di dire sì, però si drogava. Allora, cioè, quando tu sei una persona, se non altro Maradona si drogava per aiutarci anche a reggere le cose che era.
Le pressioni.
Perché quando tu sei un genio, riuscire a portare questo genio sulle spalle è molto pesante. Per questo io personalmente lo voglio ricordare come una persona che ha vissuto in modo estremamente intenso, quindi ha bruciato la vita più in fretta di tanti altri, però credo che abbia vissuto la vita che voleva, è una vita che ha fatto tanto rumore, mentre la maggior parte di noi di rumore non ne fa assolutamente.
E così diamo il benvenuto,
Mario,
anche
un altro
ospite.
Un altro ospite, ci fa molto piacere avere qui insieme a te.
Diamo il benvenuto a Marino Bartoletti.
Ciao Marino,
ciao, Marino. Buongiorno, ciao Mario, che piacere sentirti.
Ciao Marino.
Marino, siamo qui con Mario Scorcenti, abbiamo iniziato parlando di Diego, volevo anche da parte tua un pensiero. Abbiamo raccolto tantissimi messaggi oggi da degli ascoltatori, sia scritti, vocali, ognuno ci ha manifestato un proprio ricordo e pensiero, ecco.
Non chiedetemi di essere originale, non è facile, devo dire. Poi abbiamo tutti un pezzo di Diego nel cuore. Io poi ho avuto una frequentazione piuttosto importante e anche piuttosto precoce, perché pensate che io lo conobbi durante i mondiali di Argentina del 1978, che lui non giocò, ma era il 23esimo aggregato, perché allora i convocati erano 22, di quella nazionale argentina che vinse il mondiale, mi verrebbe da dire per forza di cose, ma sarebbe una battuta fuori posto. Lui aveva 17 anni allora. Menotti, il commissario tecnico, non poteva ignorare il suo talento, ma effettivamente era anche difficile poi andare a dire, che ne so, a Kempes o a Passarella o a Ardiles di scansarsi, perché arrivava questo ragazzino che li tormentava in allenamento tenendoli tonici per tutte le partite che hanno disputato. Io entravo in quel riservatissimo ritiro perché ero amico del professor Oliva, che era anche il medico sportivo dell'Argentina, e quindi entrai a Disneyland senza essermene accorto. Poi lo ritrovai qualche anno dopo, quando gli consegnai per il Guerin Sportivo la prima maglia del Napoli. Questo avvenne nel 1984 a maggio a New York, anzi a Brooklyn, dove ero al seguito della nazionale di Berzot, a metà del guado fra l'82 e l'86, parlo di mondiali. Con quella maglia che raccattai in qualche modo a Little Italy, gli fece una fotografia che diventò una copertina famosa, che poi diventò l'autostrada che lui aspettava, per la verità, per far vedere al Barcellona che a Napoli qualcuno lo stava inseguendo, e nacque quel grande amore che si coronò di lì a poche settimane con quell'esordio allo stadio che tutti ricordiamo davanti a 50.000 persone. Un grande amore assolutamente ricambiato. Prima un mio amico su Facebook mi ha chiesto se è più quello che ha dato Napoli Maradona o Maradona Napoli. È difficile scostarsi dal 50-50, è un amore che era inevitabile che sbocciasse, perché Maradona, seppur leggermente fuori mano rispetto a Napoli, è nato napoletano, perché è nato in un poverissimo barrio della periferia di Buenos Aires, che poteva assomigliare tranquillamente all'estrema periferia di Napoli, città nella quale si è completamente identificato nel bene e nel male. Sottolineo male, perché non siamo qui per beatificare nessuno, ma io casomai sono qui per piangere, questo sì, un amico che ho perduto e un campione che tutti quanti abbiamo perduto. Uno che è stato campione uomo, che è inscindibile, perché queste due cose lo sono assolutamente. Uno che ha distribuito e regalato tanto bene e tanto amore, e che tanto amore ha anche buttato via. Aveva scelto Napoli, non la Juventus o il Bayern o il PSG, ammesso che allora esistesse con la potenza di fuoco di oggi, o il Milan o l'Inter. Aveva scelto una soluzione complicata per toccare il cielo dal punto di vista calcistico, e quel cielo lo aveva fatto toccare al Napoli, a Napoli e a tutti i napoletani. A me non importa che cosa ha fatto Diego nella sua vita e della sua vita, mi importa quello che ha fatto nella mia vita e nella vita di tanti altri che amano il calcio.
Mario, vengo da Mario Sconcerti. Mario, ti voglio chiedere di Diego, la prima cosa che hai raccontato, qual è stata?
Scusami, che ho raccontato?
La prima cosa che hai scritto, che hai raccontato, così, facendo un po' un viaggio indietro. Ti ricordi qual è stata la prima cosa che
ti
ha colpito?
Io posso dire la prima volta che l'ho visto, sì. Cioè, l'ho visto a Montevideo nel dicembre dell'80. Lui aveva 20 anni, noi eravamo al Mondialito, e la Coca-Cola lo presentò, come lui aveva 20 mondiali, under 20, si diceva che fosse uno straordinario giocatore. C'era anche l'Argentina lì, ma lui non c'era, fu presentato come testimonial in tutto il mondo. E questo era un ragazzo di 20 anni, già questo colpiva molto, che una multinazionale come la Coca-Cola si avesse scelto un ragazzo di 20 anni. Però lui si presentò, naturalmente non aveva questa non era una, quando appariva tu vedevi un monello, non vedevi, non ti veniva in mente il Policlasse, né aveva una, né aveva poi quel carisma che gli sarebbe venuto subito dopo, poco tempo dopo. Però quando cominciò a parlare, tu vedevi questo che vedeva tutto, ma non guardava nessuno, e capivi che aveva una storia da raccontare, e che eravamo subito tutti caduti come dei suoi piccoli ostaggi. Sì, ecco, mi ricordo questo, e mi ricordo Italia-Argentina nell'82, noi abbiamo glorificato Gentile, che però gli strappò tre maglie a Maradona, e Maradona che si sentiva ingabbiato in una squadra che era finita, e questo ragazzo che continuava a cambiare zone del campo e dovunque era pericoloso, era estremamente pericoloso, ma in una partita in cui la storia non stava dalla parte sua. Ma vedevi che era uno spettacolo.
Io voglio chiedere una cosa ad entrambi, prego,
sì.
Cinzia.
No,
poi...
No, vai.
Nessun problema, sono cavaliere, sai. No, voglio chiedere una cosa. All'epoca, quando c'era Maradona, in quel periodo io avevo 13-14 anni e quindi lo ammiravo tantissimo, ero veramente tifoso di Diego, non essendo poi tifoso della squadra dove giocava. Però mi sono sempre chiesto, quando tutto è andato così, quando è successa la questione del doping, lui che si è allontanato, mi sono sempre fatto questa domanda: e se fosse andato in un'altra squadra sarebbe andata così? Non c'è una risposta, però me lo sono sempre chiesto. Vi voglio rigirare a voi questa domanda, che lo avete vissuto da vicino tutto il contesto. Voglio cominciare con Mario Sconcerti. Mario,
sarebbe andata così? Certamente, perché è andata così anche al Napoli. Cioè, se tu calcoli Maradona per sua confessione, e poi abbiamo capito che non era così, è stato uno che ha abusato di sé dall'82 al 2004, cioè, per abitudine e forse sempre un po' di più. Per cui se c'è stata comprensione o imbarazzo nel doverlo scoprire, nel doverlo smascherare, lui ha passato una valanga di controlli antidoping, mentre probabilmente aveva addosso ancora la cocaina, che peraltro non è un doping, cioè non è un doping che ti porta, ti raddoppia le energie, anzi ti assopisce. Però non lo puoi fare, però non si può prendere. Quindi è già stato, io credo che se ci fosse stata la voglia, io credo che ci sia stato il bisogno, la necessità di non scoprirlo, ma Maradona, sotto questo aspetto, l'intera sua carriera è stata una carriera sportivamente da doping, quindi era impossibile non trovarlo.
Marino Bartoletti.
Ma Diego si è sempre portato con sé la sua dannazione, non poteva essere diverso da quello che è stato. Lui poteva arrivare in Italia anche prima che al Napoli, perché in qualche modo Agnelli lo segnalò a Boniperti, che allora era presidente, poi la cosa non si combinò. Debbo pensare che a Torino non si sarebbe trovato come a Napoli, in cui ovviamente si è assolutamente riconosciuto, e non parlo soltanto di clima, parlo anche di habitat, malgrado a un certo punto l'oppressione nei suoi confronti sia diventata talmente insostenibile che poi a un certo punto il grande amore, almeno da calciatore, si è consumato. No, io credo che non sarebbe cambiato nulla, ma a maggior ragione ha fatto bene, fra qualche virgoletta naturalmente, a fare la scelta che ha fatto, che poi è stata l'ultima scelta che ha fatto, mi verrebbe da dire l'unica scelta che ha fatto, perché da lì in poi non ha combinato più nulla di buono, inevitabilmente pagando lo scotto di questa vita drogata, drogata lo metto fra virgolette, e non soltanto delle sue prestazioni sportive drogate, anche perché poi il concetto di drogato è una cosa molto sgradevole. Guarda, lo accomuni in qualche modo a un altro mito dello sport che è Marco Pantani. Storie diverse, vite diverse, morti diverse, però effettivamente c'è questa dannazione e forse anche questo senso di ingiustizia che è andato ben oltre al di là delle loro possibili colpe. Io ripeto, non posso che piangere un amico. Oggi ho postato fatalmente una cosa fra le tante che potevo, e cioè la foto di un'intervista che feci a casa sua, perché poi c'è una cosa che va sottolineata. Diego aveva un culto immenso e leale dell'amicizia. Lui non ha mai tradito un amico e tutti lo possono testimoniare, compagni di squadra o avversari che fossero. Casomai ha commesso dei peccati in cui ha fatto del male a se stesso, perché lui il bene, il suo bene, lo ha diviso con tutti, il male se l'è tenuto solo per sé. E se qualcosa era rimasto, se qualche angolo di questo male seminato andava ripulito, lo ha fatto per fortuna negli ultimi anni. Parlo per esempio del riavvicinamento a suo figlio, a Dieghito. E sono molto felice che Dieghito abbia avuto la gioia di avere l'amore di un padre e Diego abbia avuto la gioia di avere l'amore di un figlio. Io oggi ho scritto, e questi sono veramente altri tempi, perché se tu seguivi Maradona quando eri preadolescenti, e Mario avevamo 30 anni e passa per nota sfortuna, e molti giovani colleghi, sai Mario, mi chiedono come facevamo a intervistare Maradona. Io gli telefonavo a casa,
certo,
in via Scipione Capece, e lui ovviamente, non chiamando troppo presto, rispondeva. Certo io avevo un rapporto particolare con lui, certo potevo permettermelo, certo mi voleva bene, però mi diceva: Marino, vieni a casa mia domani. Io dicevo: a che ora? Vieni un po' sul tardi. E si cominciava a parlare di tutto, fra amici. Un giornalista non dovrebbe mai essere amico del suo interlocutore, infatti nel suo giudizio, nel suo ricordo, mi fa molto vero l'amicizia. Così come quando lo invitai a Pressing e gli dissi che era una domenica particolare, perché era quella di Milan-Napoli, quindi praticamente parlo del 91, era il giorno dell'assegnazione dello scudetto, eravamo concorrenti della domenica sportiva, per cui cercai di volare altissimo e chiamai i due big del campionato, Gullit e Maradona. A Maradona dissi: guarda che c'è un compenso, un rimborso spese. Lui mi disse: se lo ripeti io non vengo, perché forse non hai capito che vengo soltanto per amicizia. E poi
capito.
Si accontentò di un audio cassetta di Cristina D'Avena con le
sigle. No! Sul serio?
Cinzia, puoi capire, con le sigle delle trasmissioni per ragazzi, per sua figlia Dalmita. Valore commerciale 2.500-3.000 lire, per i giovani d'oggi attorno all'euro o poco più.
Sì.
Mario, stavi dicendo qualcosa?
Che curiosità, questa è stata questa proprio una chicca.
Cristina D'Avena ce la segniamo.
Una chicca. No, ma io volevo, cioè, dar racconto di Marino, da quello del direttore, si capisce, poi da tanti altri che abbiamo avuto oggi qui, quanto lui fosse anche così disponibile con tutti, no, giornalisti, colleghi e amico delle persone. È una forma di gratitudine nei confronti di chi voleva bene a Diego, perché lui sapeva che la gente comunque gli voleva bene.
Mario?
Ma sai, io l'ho vissuto in modo più parallelo, l'ho vissuto anche così, quasi da studioso. Maradona, non avevo, cioè, era un giocatore che gli bastava apparire per vincere. Sapeva fare talmente tante cose, sapeva fare cose assolutamente diverse, cioè quasi improponibili. Proprio era una vera sfida alla fisica il suo modo di giocare a pallone. Per cui io ho sempre visto in lui una persona realizzata e felice. Ripeto, io non mi sento di giudicare nessuno. Se ha pensato di drogarsi, c'è riuscito, gli auguro di essere stato bene almeno quando si drogava. Non la vedo una vita buttata, la vedo una vita completamente realizzata. Non possiamo pensare che le vite realizzate siano soltanto le nostre, che perché non ci siamo drogati. Ha scelto lui,
sì,
cosa fare, e credo che questa sia l'unica vera cosa importante. Ha scelto lui il suo bene e ha scelto lui il suo male. Io non lo voglio minimamente compatire.
Certo. Marino, visto, per rispondere a Cinzia?
Anch'io non lo compatisco minimamente, perché, come direbbe Neruda, confesso che ho vissuto. Ha vissuto forse la vita che avrebbe voluto vivere, forse ha strappato anche molti anni alla vita considerando come l'ha vissuta. Mi conforta molto, ripeto, da amico, sapere che un ragazzo povero ha insegnato ai bambini poveri come lui come si possono realizzare i sogni, almeno un certo tipo di sogni. In altre cose non è stato un buonissimo esempio. Mi piace l'idea che in questo momento sinceramente il mondo lo pianga.
Io chiuderei qui questo momento abbiamo passato con voi due, ringraziandovi tantissimo. Un grazie a Mario Sconcerti e a Marino Bartoletti per essere stati qui con noi a Maracanã oggi. Grazie.
Grazie.
Arrivederci.
Ciao, arrivederci. Ciao Marino.
Grazie, grazie ancora. Allora, io adesso faremo sentire delle cose però è stato veramente un bel momento anche questo con due veramente grandi del giornalismo. Ci sono degli audio, andiamo subito anche a prenderli al 331 8200 213. Tanti messaggi, adesso ci prendiamo quest'ultima parte tra un po' di messaggi, audio e qualche curiosità che vi facciamo sentire, dai.
Buon pomeriggio Marco, Cinzia e i tuoi ospiti, Flavio dalla Svezia. Io ho un bellissimo ricordo di Maradona, l'ho visto giocare dal vivo a Torino. Io sono di Alessandria, romanista tra l'altro, quindi romanista in un feudo juventino. L'ho visto giocare a Torino nel 1986, un Juventus-Napoli. Quello che mi stupì fu il pre-partita, perché oltre alle magie che faceva col pallone si mise anche a palleggiare come un arancio. Un fenomeno incredibile. Un abbraccio a tutti voi.
Ma quello l'abbiamo visto fare. Grazie, anche mi sa. Grazie, era proprio caramba.
Sì. No? Vabbè, lui, io ho conosciuto, cioè, avevo un mio amico che siamo coetanei di Napoli e mi raccontava la bellezza di andare a vedere gli allenamenti. Che faceva
poi
delle cose.
Non si allenava di fatto.
Esatto.
Non si allenava.
Mi mandi quel video? No, si allenava, faceva delle cose. Ha detto che era la cosa più bella da andare a vedere.
Altri, dai, vedi,
ma io non lo so,
perché
poi sai, io penso che se tu lo vai a vedere fisicamente, non era uno proprio da buttare via. C'era i muscoli, ce li aveva. Si allenava, diciamo così, non quotidianamente. Forse questo era. Vediamo un po' quell'immagine. Vediamo un po' quell'immagine. L'ho detto. Guarda qua. Questa è la canzone che lui si allenava prima delle partite.
Si riscaldava, questo è il riscaldamento.
È il riscaldamento, sì, guarda come si riscalda.
Balla, sembra giusto.
Guarda che roba. Dice papà, ma è vero che faceva le magie col pallone? Le faceva veramente. Guarda che roba. Stiamo vedendo una serie di palleggi, lo stiamo dicendo oggi. Voglio anche salutare gli amici di Radio Tua che sono con noi, che si sono collegati come sempre. Non li abbiamo salutati alle 2:30, ci perdoneranno, ma è stata una puntata intensa con tantissime voci, tantissimi momenti, e quindi li salutiamo ora. Queste sono immagini spettacolari, lui col pallone in testa che cammina, poi se lo mette sul piede destro lo tiene lì e poi palleggia con il ginocchio e poi con la spalla e poi ancora con il tacco e poi ancora con il ginocchio. È una cosa spettacolare, guarda. Veramente non.
Un giocoliere
destro, sinistro, spalla sinistra, e poi ancora spalla destra, e poi con la testa ancora, se la mette lì come la foca, cammina, è una roba spettacolare. E poi vabbè, gli applausi, grande leader incontrastato. Ci sono delle immagini che circolano anche sul web di alcuni momenti con la nazionale argentina, che si entrava in campo nell'86, la carica che dava a tutti quanti prima di entrare ad una formazione che io quando leggo mi chiedo, ma come hanno fatto a vincere il mondiale? Brown, Cucciuffo, Ruggeri che poi finì all'Atalanta, all'Ancona, Batista che era quello lì con la barba e i capelli lunghi che sembrava tutto meno che un difensore, Burruciaga che era quello che mi piaceva più di tutti, Héctor Henrique è quello che gli ha dato il pallone. Dopo da lì lui va a fare il gol del secolo. Va bene. E oggi tanto Maradona, anche un po' di attualità
anche,
e commenti.
Un po' di conti,
i conti non tornano, potremmo dire. E poi diamo adesso uno sguardo anche alle partite di questa sera, ricordando l'appuntamento. Poi domani andremo a commentare tutte le gare, naturalmente, dell'Europa League. Ricordando l'appuntamento a partire dalle 20. Dalle 20 si comincia con lo studio, vi ricordo, dopo di noi. Quindi vi invito sempre a scaricare l'app. Dopo di noi c'è Stadio Aperto. con Nicolò Ceccarini. Francesco, benvenuti, vi accompagneranno nel pomeriggio, andranno sicuramente a dare le ultimissime del Lille Milan, quindi nella trasmissione successiva. Poi si seguirà naturalmente il Napoli, così come la Roma, con il serale, con appunto la trasmissione serale che parte alle ore 20 oggi con Marco Calabresi. Anche lui qualche sorpresa ci sarà nel corso della serata relativa a Maradona, perché è doveroso, inutile a dire, e naturalmente vi terremo compagnia con tutti gli aggiornamenti, i risultati delle partite.
Ci dobbiamo fermare,
è una cosa, una cattiveria vedo in lui ultimamente clamorosa.
Dai,
ci fermiamo, torniamo subito.